Oggi celebriamo la memoria di un santo della nostra Chiesa, Santo Antico, immediatamente precedente a San Petronio, e ricordando lui si entra nell'affermazione forse privilegiata delle scritture di oggi, che il vero modo per salvare la vita è l'offrire, addirittura direi di perderlo. Però tutti noi credo, siamo ormai convinti che questo regalo bellissimo che ci è stato fatto non può e non deve essere sciupato e per arrivare alla sua pienezza e alla sua fecondità suprema deve essere offerto, regalato. D'altra parte è anche bellissimo pensare che siamo al mondo per fare della nostra piccola vita un regalo. Davanti a tutto questo, evidentemente, avvertiamo la necessità stringente del bisogno di chiedere perdono per tutto quello che in noi è ancora possesso, gelosia, confronto, competizione e quindi anche inevitabilmente caduta della carità. Per tutto questo affidiamoci alla misericordia del Signore e chiediamo di essere da Lui rinnovati nell'intimo dei nostri cuori.
Mi ha un po' colpito stamattina il primo ricetto perché c'è questa convocazione larga, molto larga, dove scorsi è stato molti mossi il Signore, di sparte, manato il cuore della folla, lontana la città, e stamattina questo discorso così pungente, così preciso, così chiaro. A tutti, commozione grandissima sulla folla.
È la prima volta che c'è questo termine della croce e c'è solo quando lui si rivolge ai discepoli, poi lo ritroveremo proprio però quando Gesù entrerà nella passione e chiederanno quindi che sia messo in croce e lo metteranno in croce. Ma questo termine della croce è quando lui dice appunto di seguirli in questa maniera, prendendolo. Io mi sono chiesta che cosa possono aver capito, cioè che significato ha, perché certo pensando alla croce che era il modo dei pagani, insomma dei romani, diciamo, non degli ebrei, c'è diventa un'ignominia, no? Perché nella scrittura poi c'è scritto chi è appeso, maledetto, no? Colui che è appeso, però si parla di legno, si parla, e quindi adesso oltretutto il senso profondo del discorso, però davvero mi sono chiesta ma cosa può aver significato per loro, che significato poteva avere questo di prendere la croce, perché noi siamo abituati a dirlo proprio a partire dalla croce di Gesù. E, ma no, questo è semplicemente un interrogativo, però per tutta la scrittura e tutto, ma e nei Vangeli c'è solo quando lui lo dice agli altri, non parla mai di sé, che poi morirà sulla croce. E il Vangelo di Giovanni dice, sì, lui la lì quando dice, quando sarò innalzato chiederò tutti a me, e lo dice per indicare di quale morte deve morire. Però insomma questo termine così...
Mi sono fermato sul versetto 35 perché mi ha un po' affascinato la linearità del discorso che fa Gesù e anche la simmetria, perché c'è questa propria vita che viene citata due volte in questi piccoli versetti, questo piccolo versetto è che fa da cerniera tra questo salvarla e perderla, e poi con gli stessi verbi perderla e salvarla. Quindi mi ha preso questo gioco, diciamo, dove attorno alla vita ci sono questi due, insomma, modalità, non so come dire. E la stringatezza della prima mi sembra che possa voler dire che se uno vuole salvare la propria vita, cioè se uno ha un approccio violento e volontaristico, insomma, non ci salta fuori. E d'altra parte, perderla, dice, specifica che bisogna perderla a causa mia del Vangelo. Però, ripeto, questi verbi che sono, a me adesso io non sono andato troppo dentro le linee, non sono capace, però mi sembra che siano proprio gli stessi, salvare, perdere, perdere, salvare. Ho ripensato ieri, quando Gesù ha spiegato agli apostoli cosa doveva accadere della sua vita. Quindi forse un po' un'indicazione di come, diciamo, perdere questa vita. Ho pensato un po' anche a due figure che abbiamo negli occhi, una Don Milani, perché insomma è stato per noi molto importante, anche Padre Marello. Ho pensato che, leggendo un po' di lui, questo lunghissimo periodo dove lui è stato proprio scomunicato, quindi rifiutato dagli anziani, ed è per entrambi, sia per Don Milani e Padre Marella, la vita come è stata spesa per i piccoli.
Io, guardate più il versetto 34, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, e ho visto che l'unica condizione per seguire Gesù è seguirlo nella sua croce. Questa è la condizione per la salvezza. E questo discorso è fatto a tutti, discepoli e folla. Folla credo che sia un discorso generalizzato a tutti gli uomini. Questa è la strada proprio per seguire Gesù. E forse consciamente, anche inconsciamente, perché molti lo seguono senza saperlo, portando la croce.
Purtroppo sono senza Bibbia, ma mi sono ricordato, mentre parlava l'Anastasia, che in un profeta c'è che prende due legni e li mette assieme, non so, quindi la croce è fatta da due legni, ecco, sui legni c'erano tutti dei nomi, non ricordo, quindi la croce si può pensare anche che è fatta da due legni, poi adesso non riesco ad andare avanti, ecco, ma anche parlando del Signore, mi sembra che da qualche parte ci sia scritto di questi due legni. Uno orizzontale, uno verticale, quindi questo potrebbe far entrare un po' di più sul significato.
Mi è venuto di accostare due parole, la sua croce e la sua vita. La propria vita della sua vita. Perché, insomma, questa analogia del ricordo del suo mi ha fatto pensare che questa croce in qualche modo rappresenti la vita in quanto donata da Dio, e che l'ho offerta, eccetera, l'ha persa per il Vangelo, ma cioè non è semplicemente la croce ciò che ci può far dolore, ma mi è venuto in mente che possa essere ciò che in qualche modo umilia anche la vita, ma è il dono di Dio. In questo senso, sì, la croce, da questo suo, mi è venuto in mente che possa indicare sia il fatto che è qualcosa che caratterizza un elemento, non semplicemente un elemento negativo, ma qualcosa di profondo che è uno stigma, insomma, molto dentro alla vita, ma in quanto poi la vita è un dono di Dio, anche la croce, in questo senso, è quella croce che Dio, ti pone davanti perché tu possa essere in comunione con Lui. E quindi dice giustamente: ti per dare la propria vita per casa mia del Vangelo. Quindi c'è un'iniziativa di Dio, insomma, in questa croce.
Mi ha colpito questo rinneghi se stesso, perché suscita sempre una domanda: e che cosa quindi rinnegare di se stesso? Tutto? O ci sono degli aspetti che sono buoni perché il Signore li ha messi e quindi quelli non vanno rinnegati? E io credo che richieda un discernimento continuo, capire che cosa va rinnegato di noi stessi, che cosa invece va lasciato operare, e credo che un criterio importante sia proprio l'episodio di ieri, in cui si vede che ciò che andava rinnegato nel caso di Pietro era la sua opposizione al cammino del Signore verso Gerusalemme. E quindi un primo criterio potrebbe essere proprio l'obbedienza al Signore nella sua direzione pasquale. E un secondo criterio potrebbe essere quello che è suggerito oggi da lui quando dice per me e per il Vangelo, oppure poco dopo me e le mie parole, cioè tutto quello che riguarda il Signore Gesù e il suo Vangelo, il Signore Gesù e le sue parole. Questo è ciò che evidentemente non va rinnegato, va rinnegato tutto ciò che in noi invece rappresenta resistenza, opposizione a questo.
Si potrebbe forse dire che la caratteristica della parola che oggi il Signore ci regala è quella di un consapevole e voluto uso improprio dei verbi, perché qui le parole hanno un significato che normalmente non si può usare perché è negativo, e invece qui diventa la suprema positività. Per esempio, perdere la vita qui diventa un valore supremo, mentre invece c'è tutto un ragionamento anche interno alle scritture che dice che la vita non deve essere persa, che non ci deve essere, che poi c'è quel problema ancora della vergogna, no? E lui cosa fa allora? Usa dei verbi non propri per enfatizzare l'avvenimento. E quindi si potrebbe dire, ma neanche da dire, vero? Ma che cosa dici? Che per salvare bisogna perdere. Normalmente nel dialogo umano comune non è possibile. Qui emergono potentissimi questi verbi impropri, proprio per significare che quello che sta succedendo non è semplicemente un ragionamento, non è una cosa razionalmente giusta, ma è in certo senso follia, insomma, no? Ecco, è fuori dalle categorie ordinarie. È quello che in italiano si è tradotto con quel detto, diciamo, affettuoso che ci piace citare: ti voglio un bene da morire. Dice, ma allora è meglio che se gli vuoi bene tu campi, no? È vero. È però invece la forza dei sentimenti, la realtà profonda quindi della persona, no? Che per guadagnare la vita bisogna perderla, evidentemente, o è la croce del Signore che questa cosa ce la spiega, o altrimenti noi non ammetteremo mai. Dal punto di vista etico non ci si può accoppare. E quindi diventa come tutto un cammino trascinante dell'amore che convoca proprio tutta l'esistenza, è vero? E la fa diventare tutta la meraviglia di un sacrificio d'amore, appunto, ti voglio un bene da morire. Ecco. E quindi sì, questo evoca, no, anche realtà preziosissime, è vero, perché da una parte noi razionalmente, se uno si toglie la vita perché ha rotto il fidanzamento, non siamo d'accordo, però quando vediamo una donna che spende tutta la sua vita per la sua famiglia, allora non veniamo fermati. Questo perché mi sembrava che valesse la pena custodirlo nella mia testa, è perché è una realtà che va al di fuori di ogni razionalità, che va oltre ogni razionalità. La razionalità dice che non ci si può suicidare, ma il Vangelo dice che si può e si deve dare la vita. E quindi la bellezza del testo è quello di affrontare questa complessità dei significati per piegarla alla realtà sublime, sublime. E quindi non si può dire razionale, si capisce che si è in qualche cosa che va al di là della pura razionalità. Questo è piuttosto interessante, perché in realtà se invece poi si va a studiare un po' di morale cristiana, si vede che in realtà c'è una specie di confine, anche quando si tratta di problemi di etica, di morale, che è la razionalità, insomma, no? E quindi, per esempio, la vita e siccome è molto vicino anche al suicidio, è vero, è un nome contestato, è un verbo preso con le pinze, è vero? Ma anche tu, in realtà, nella tua vita hai conosciuto e conosci sentimenti, atteggiamenti, decisioni, privazioni, scelte profonde che razionalmente sono discutibili e che sono ammissibili solo se si concede all'amore di essere più grande di una umana razionalità. E quindi quello che avviene su questa croce, che poi ci viene proposta come supremo evento della vita cristiana, evidentemente bisogna accettare di andare oltre, è vero, il controllo di una razionalità mondana che evidentemente ferma, anzi proibisce, anzi scandalizza e quindi arriva a condannare, insomma, no? È vero. Il suicidio è un peccato, il dare la vita, però è chiaro che le cose sono, è vero, ed è una cosa che scopriamo nel nostro interno, no? E nella nostra vita comune. In questi giorni un po' molto complessi, anche per, in modo particolare per qualcuno di noi, più volte mi sono chiesto, insomma, è un dare la vita o buttarla via? Buttarla via. Buttarla via non si può, darla si può, ma il confine? È vero, e lo splendore, mi sembra, di questo testo è la sua capacità di andare oltre il confine. E quindi di recuperare a livello altissimo. Che cosa giova, a un certo punto, dici? Proprio perché qui siamo al livello supremo della verità e della carità.